Luigi Pirandello, 1899, l'azione parlata, articolo. In ogni nostro atto è sempre tutto l'essere. Quello che si manifesta è soltanto relazione a un altro atto immediato o che appare immediato, ma nello stesso tempo si riferisce alla totalità dell'essere. È insomma come la faccia di un poliedro che combaci con la faccia rispettiva di un altro, pur non escludendo le altre facce che guardano per ogni verso. Intendo il dialogo drammatico. Stimo opportuno richiamare alla mente dei lettori questa bella definizione non mia, considerando come quasi tutta la produzione drammatica contemporanea abbia fondo più che altro narrativo, tratti cioè argomenti più da novella o da romanzo che da dramma. E male necessariamente. Prima, perché una favola di indole narrativa, in generale, ma si lascia ridurre e adattare al congegno delle scene. Poi, per il soverchio e secondo me malinteso rigore della tecnica moderna, vero letto di Procuste, la quale tutto quel congegno uniformemente restringe e ammiserisce. Tolse, è vero, anche lo Shakespeare l'argomento di alcuni drammi da novelle italiane, ma qual drammaturgo mise in azione più di lui, dal principio alla fine, una favola, nulla mai sacrificando alle esigenze sciocche di una tecnica solo esteriormente rigorosa? Ogni sostegno descrittivo o narrativo dovrebbe essere abolito sulla scena. Ricordate la bella fantastica romanza di Enrico Heine su Geoffrey, Rodel e Melisenda? Nel castello di Bly tutte le notti si sente un tremolio, uno scricchiolio, un sussurro. Le figure degli arazzi cominciano a un tratto a muoversi. Il trovatore e la dama scuotono le addormentate membra dei fantasmi, scendono dal muro e passeggiano su e giù per la sala. Ebbene, lo stesso prodigio operato dal raggio di luna nel vecchio castello disabitato, il poeta drammatico dovrebbe operare, e non l'avevano già operato i sommi tragici greci spirando, Eschilo soprattutto, una possente anima lirica nelle grandiose figure del magnifico razzo dell'epopea omerica? E le figure si erano mosse parlando. Dalle pagine scritte del dramma, i personaggi, per prodigio d'arte, dovrebbero uscire, staccarsi vivi, semoventi, come dall'arazzo antico il signor di Blaia e la contessa di Tripoli. Ora, questo prodigio può avvenire a un solo patto, che si trovi cioè la parola che sia l'azione stessa parlata, la parola viva che muova, l'espressione immediata, connaturata con l'azione, la frase unica che non può essere che quella, proprio a quel dato personaggio, in quella data situazione. Parole, espressioni, frasi che non si inventano, ma che nascono quando l'autore si sia veramente immedesimato con la sua creatura, fino a sentirla come essa si sente, a volerla come essa si vuole. Parlando del dialogo drammatico, io non faccio questione dunque della forma esteriore, la quale nei nostri scrittori di teatro è difettosissima a cagione di un difetto intrinseco dell'opera loro. Essi vedono in prima un dato fatto, quando lo vedono, una data situazione, hanno, credono di avere una certa osservazione che stimano originale su un dato sentimento o caso della vita e pensano di trarne un dramma come una conclusione costruita al pari di un ragionamento, con un'addizione di elementi esteriori di cui studiano i rapporti e innestano e combinano. Concepito il fatto, pensano ai personaggi, cercano i più idonei a dimostrarlo, saranno 3 o 5 o 10 e tra loro distribuiscono le parti, a chi più, a chi meno, tenendo talvolta anche presente l'attore che dovrà poi rappresentare quella data parte e lasciandosi infelicemente ispirare e suggerire dalla virtuosità di esso, secondo i ruoli. Così si fa. E nessuno pensa, vuol pensare, che dovrebbe farsi proprio al contrario. Che l'arte è la vita e non un ragionamento. Che partire da un'idea astratta o suggerita da un fatto o da una considerazione più o meno filosofica, mediante il freddo ragionamento e lo studio, le immagini che le possono servire da simbolo, è la morte stessa dell'arte. Non il dramma fa le persone, ma queste il dramma. E prima di ogni altro, dunque, bisogna avere le persone vive, libere, operanti. Con esse e in esse nascerà l'idea del dramma, il primo germe dove staranno racchiusi il destino e la forma che in ogni germe già freme l'essere vivente e nella ghianda c'è la quercia con tutti i suoi rami. Quando noi diciamo stile drammatico, intendiamo comunemente uno stile rapido, vivace, incisivo, appassionato. Ma parlando in specie dell'arte del teatro, il senso di questa parola stile dovremmo estenderlo molto, anzi, forse intendere altrimenti la parola. Giacché lo stile, l'intima personalità di uno scrittore drammatico, non dovrebbe affatto apparire nel dialogo, nel linguaggio delle persone del dramma, bensì nello spirito della favola, nell'architettura di essa, nella condotta, nei mezzi di cui egli si sia valso per lo svolgimento. Perché se egli ha creato veramente caratteri, si è messo sulla scena uomini e non manichini, ciascuno di essi avrà un particolar modo di esprimersi, per cui alla lettura un lavoro drammatico dovrebbe risultare come scritto da tanti e non dal suo autore, come composto per questa parte dai singoli personaggi, nel fuoco dell'azione e non dal suo autore. Ora debbo dire che di questo mi par che difetti principalmente finora l'opera drammatica di Gabriele D'Annunzio. Quest'opera, cioè, appar fatta troppo dal suo autore e per nulla o ben poco nata dalle persone stesse del dramma. Cosa scritta e non viva. L'autore, non so se gli amici miei del Mazzocco consentano in questo meco, evidentemente non ha saputo rinunciare al suo stile, al suo modo di esprimersi. Non è ancora riuscito a dare a ciascuno dei suoi personaggi una propria individualità, indipendente dalla sua. Si badi però, io non consento affatto con quei pochi che da noi si possono chiamare i professionisti del teatro, i quali hanno accolto l'opera del D'Annunzio quasi con un senso di rispettoso compatimento, come il capriccio di uno scrittore ammiratissimo in altro campo, ma qui fuori di posto perché senza pratica degli attrezzi del mestiere. Opera da libro, insomma, e non propriamente da teatro. E questo si badi non tanto per il congegno scenico, quanto per il modo con cui essa è scritta. Il teatro, infatti, per costoro non è arte, ma quasi mestiere. Né il dramma par che sia considerato da loro come opera letteraria. La sciatteria del cosiddetto stile conservativo alla francese. Ecco la stoffa che si tagliuzzano nei loro dialoghi, qui appuntando il chicco vitrio d'una facezia raccolta in qualche salottino o per strada. Lì la squalcida trina di una tirata curialesca e anche qui tutti i personaggi parlano sciaguratamente allo stesso modo, senza alcun proprio stile. Che se il D'Annunzio nei drammi suoi finora, secondo me, scrive bello, anziché bene, costoro scrivono brutto e però malissimo. E sarà sempre così, finché non si intenda sul serio, che ogni azione e ogni idea racchiusa in essa, perché appariscono in atto, vive, spiranti innanzi agli occhi nostri, ha bisogno della libera individualità umana, in cui, per usare una frase hegeliana, si mostrino come pathos, motore, bisogno insomma di caratteri. Ora il carattere sarà tanto più determinato e superiore quanto meno sarà o si mostrerà a servizio, soggetto alle intenzioni e ai modi dell'artista, alla necessità dello sviluppo del fatto immaginato, quantomeno si mostrerà strumento passivo di una data azione e quanto più invece farà vedere in ogni suo atto quasi tutto un proprio essere e, insieme, una concreta specialità. Poiché i vari e complessi elementi di un carattere debbono essere fusi in un determinato argomento, imperniati in una situazione, trovando l'espressione in una fisionomia essenziale che campeggi per tutto e spinga determinate azioni. In ogni nostro atto è sempre tutto l'essere. Quello che si manifesta è soltanto relazione a un altro atto immediato o che appare immediato, ma nello stesso tempo si riferisce alla totalità dell'essere. È insomma come la faccia di un poliedro che combaci con la faccia rispettiva di un altro, pur non escludendo le altre facce che guardano per ogni verso. Ora, fondere la soggettiva individualità di un carattere con la specialità sua nel dramma, trovare la parola che, pur rispondendo a un atto immediato della situazione sulla scena, esprima la totalità dell'essere della persona che la proferisce. Ecco la somma difficoltà che l'artista deve superare. Ma quanti oggi sanno superarla?